Bene, fratelli e sorelle, allora riepiloghiamo velocemente anche per andare avanti in questo tema del pentimento. Passiamo al famoso argomento del pentimento. Abbiamo detto altre volte qual è l'importanza del pentimento, perché il pentimento normalmente è quello che manca. Il vero pentimento è quello che manca quando le persone vengono battezzate. Il vero pentimento manca quando da bambini siamo portati dai nostri genitori alla Chiesa Cattolica. Il vero pentimento manca quando anche da adulti veniamo attratti da una determinata Chiesa che magari insegna che siamo salvati esclusivamente per grazia, senza che Dio si aspetti nulla da parte nostra e siamo senza pentimento anche quando entriamo in un'altra chiesa che ci insegna che Gesù Cristo ha abolito la legge, ma noi sappiamo che laddove la legge è abolita non c'è consapevolezza del peccato. È strano ed è paradossale ed è anche molto triste constatare come tante persone questi ragionamenti non riescono a farseli perché vengono sopraffatti dagli affetti umani o dalle amicizie o dalle fratellanze, e dove la parola di Dio viene oscurata proprio dagli affetti umani, dalle amicizie o del desiderio di far parte di una comunità. Però, quando noi siamo veramente ravveduti, perché abbiamo visto che il ravvedimento riguarda i nostri peccati passati, ma anche non solo, diciamo, le azioni o pensieri sbagliati che abbiamo fatto, ma quando veniamo alla consapevolezza di ciò che siamo realmente, della nostra fragilità, di quel che siamo, della nostra natura che ha un'inclinazione naturale verso il peccato. Quindi, quando noi veniamo a conoscenza della legge di Dio, di tutti i comandamenti di Dio, compresi per esempio il sabato, le feste bibliche, tante altre cose, perché noi insomma, siamo chiamati a vivere di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E ogni parola, anche se è una semplice parola di Dio, quando è di Dio, non è che ci possiamo permettere il lusso di ignorarla. Quindi, da cosa si vede quando una persona veramente è pentita? Questo vi serve quando Dio magari vi manda vicino qualcuno che vi sembra a cui poter dare la vostra testimonianza, però abbiamo detto che non bisogna mai vuotare subito il sacco, bisogna saper discernere se a volte le persone ci fanno delle domande solo per curiosità, ma non perché c'è un vero desiderio di vivere la via di Dio. Quindi dobbiamo a poco misurare. E la prima dimostrazione del vero pentimento in una persona è quando la persona fa la confessione e riconosce e ammette i propri peccati. Abbiamo letto questa, e quindi la volta scorsa, no, quelli che sono nuovi, se vogliono di più un approfondimento di questo, di quanto abbiamo discusso da pagina 1 a pagina 9, possono chiedermelo poi in privato via WhatsApp oppure via email. Sarò ben felice di mandarvi tutte queste scritture che riguardano. Quindi la confessione è la prima dimostrazione del vero pentimento. La seconda dimostrazione del vero pentimento è la preghiera. La preghiera, perché noi imploriamo Dio per essere perdonati con la stessa attitudine che aveva Davide. Quando non sentiamo questa preghiera, il bisogno di pregare, di avere questo intimo rapporto con il Padre che ci ha creati, che ci ha messi al mondo, chiaramente, ovviamente, lì non c'è pentimento. La terza dimostrazione del vero pentimento è la premura. La premura di trasformare la legge di Dio in azione. Noi che prima eravamo sotto la legge, una volta che ci siamo pentiti, diventiamo noi la legge vivente, la personificazione della legge. Quello che Dio vuole, Gesù, è la personificazione della legge. Naturalmente lui non la vive come legge, la vive come sentimento naturale della sua perfezione, della sua santità. Ma noi che siamo carnali e che nasciamo con l'inclinazione al peccato, chiaramente siamo stati, diciamo, ci siamo cullati nella nostra natura a soddisfare i nostri cinque sensi, ma anche i nostri pensieri, i pensieri del nostro cuore, così come ci sono stati modellati dalla famiglia, dalla società e in particolar modo, diciamo, da questo mondo che è dominato dal diavolo. Quindi quando noi scopriamo la parola di Dio, i suoi comandamenti, la sua legge, la sua parola, allora diventiamo premurosi, pieni di premura di vivere questa sua parola e di trasformare una fede che normalmente diciamo di credere in Dio, ma è una fede morta perché non muoviamo mai un dito, trasformiamo questa fede in azione. La quarta dimostrazione del vero pentimento, abbiamo detto, abbiamo visto, è l'umiltà, il rifuggire la vanità, stando attenti alla falsa umiltà. Quando noi vediamo persone parlare con un tono di voce santimonioso, oppure vestire in una maniera come abiti talari sacerdotali, abiti bianchi, oppure scarpe rosse, oppure metterci una tiara in testa, tutto questo chiaramente non è umiltà. Abbiamo finora parlato del fatto che noi crediamo che tutti coloro che sono realmente pentiti dei propri peccati, questi sono i chiamati da Dio. Però sono anche, nel punto 2 dice, che essere veramente pentiti dei propri peccati significa arrendersi totalmente alla volontà di Dio e per obbedire a Dio. Ora noi tratteremo queste poche parole un poco e le vedremo un tantino più in dettaglio. Il vero pentimento è volontà di arrendersi totalmente a Dio. Praticamente se prima andavamo in una direzione, dobbiamo invertire totalmente la direzione della nostra vita. E tante volte come si fa a renderci a Dio quando noi tante volte non ci arrendiamo, no a noi stessi, alle nostre tentazioni e tantomeno agli altri, quante volte nascono discussioni o dispute proprio perché non ci si vuole arrendere a quello che dicono gli altri. Cioè arrendersi totalmente a Dio significa pentirci del male che abbiamo fatto, ma anche riconoscere il male che è in noi, il male che è in noi. L'Apostolo Paolo scrisse nella lettera ai Romani, dice: io vedo dentro di me che la legge del peccato, la legge della mia carne, la legge del peccato che mi incatena e che mi fa fare, no, mio malgrado, cose completamente opposte a quello che Dio mi ha detto nella mente. Perché Dio ci chiede di arrenderci? Perché sembra un despota, no? Uno dice arrenditi. Beh, in Efesini 2:3 vediamo i benefici del nostro arrenderci. È un po' come fra un uomo e una donna che sono marito e moglie, dice che nell'amore vero l'orgoglio non vince mai. E solo quando i due coniugi si sono disposti ad arrendersi l'uno all'altro, allora l'amore può perpetuarsi. Quindi in Efesini 2:3 dice: noi tutti, pure immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta, cioè in passato, ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri, ed eravamo per natura figlioli di ira, come gli altri. Magari l'ira o l'irascibilità, tante volte alcuni di noi sanno nasconderla più degli altri, ma dentro di noi tante volte siamo molto arrabbiati. È vero? Questa è la nostra natura umana. Eravamo per natura figlioli d'ira così, ma ora ci dobbiamo arrendere a Dio. E nella prima lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 1, versetto 15, dice che è certa questa affermazione ed è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare noi peccatori, dei quali ognuno di noi può considerarsi il primo fra gli altri. Perché noi spesso abbiamo la tendenza di dire: beh, io in fondo poi non sono così male, e vediamo gli altri come se fossero più peccatori di noi. Quindi, qual era la nostra natura prima di essere chiamati al pentimento? Quello che stiamo studiando, ragazzi, è qualcosa che non viene detto quasi in nessuna comunità cristiana. Ed è per questo che troviamo oggi, o vediamo attorno a noi, un cristianesimo che non è all'altezza di questa parola. Noi siamo qui per imparare ad esserne all'altezza. Qual era la nostra natura prima di essere chiamati al pentimento? In Efesini 2, nel versetto 1, dice che e voi pure Dio ha vivificato, voi che eravate morti nei vostri sbagli e nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste, seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli. E il mondo è pieno di ribelli, noi facevamo parte di questo mondo e anche noi siamo stati ribelli, a volte forse, a volte lo siamo ancora. In Romani 8, 7, poiché ciò a cui la carne ha l'animo, notate bene per quale motivo siamo chiamati al pentimento e qual era la nostra natura prima di essere chiamati al pentimento. Prima la nostra carne, tutto il nostro essere aveva l'animo alle cose contro Dio, perché non eravamo sottomessi alla legge di Dio, ma non ne avevamo nemmeno la consapevolezza, perché non conoscevamo appunto la legge di Dio, e quindi, ma anche ora che noi la sappiamo, la legge di Dio, dice che la nostra carne non è sottomessa alla legge di Dio, la nostra carne di per sé non è sottomessa alla legge di Dio e dice anche che neppure può esserlo, cioè da sola, noi da soli, come corpo carnale che così come siamo, da noi non potremmo mai essere amici di Dio. E prima di essere chiamati da Dio eravamo nemici di Dio, eravamo contro Dio. Difatti dice nel versetto 8: e quelli che sono schiavi della carne, schiavi dei cinque sensi, non possono piacere a Dio. Quindi noi siamo da questo punto di vista, quando noi ci analizziamo com'era la nostra natura prima di essere chiamati al pentimento, allora comprendiamo bene che non dobbiamo, che Dio non ci chiama a pentirci solo di quello che abbiamo fatto, ma anche di quello che siamo. Abbiamo una con naturale inclinazione al peccato. Nel versetto 18, e quindi se uno la mette così e il discorso finisse là, veramente potremmo essere disperati. Però Dio dice che lui può cambiare la nostra natura. Dice come può cambiare realmente la nostra natura da carnale a spirituale. Lo dice in Romani 8, versetto 9. Dice: ora voi non siete nella carne, ma nello spirito. Magari alcuni di voi non siete ancora battezzati, ma sicuramente lo Spirito di Dio sta lavorando con voi, perché altrimenti sareste altrove, a sentire musica, a ballare, a fare chissà quale peccato. Invece siete qui ad ascoltare la parola di Dio, a nutrirvi. Vuol dire che avete fame e sete della parola di Dio. E dice: voi non siete nella carne ma nello spirito, seppur lo spirito di Dio abita in voi. Qui noi comprendiamo che lo spirito di Dio non è un'idea, non è soltanto una potenza attiva, come descrivono alcuni, ma lo spirito di Dio è il sentimento di Dio, è la mente di Dio, il pensiero di Dio, per non dire l'amore di Dio. Dice: seppur lo spirito di Dio abita in voi. Io mi accontenterei anche dicendo che seppur lo Spirito di Dio lavora in me, mi plasma, anche se dall'esterno, e sarebbe già tanto. Ma se uno dice non ha lo Spirito di Cristo, egli non è di lui. E Se uno non ha lo spirito di Cristo, egli non è di lui. Da qui noi comprendiamo che il battesimo che ci è stato fatto da bambini o da adulti, ma senza aver capito, senza aver mai saputo esattamente delle leggi di Dio, delle cose di cui ci dobbiamo pentire, cioè dei nostri peccati, e i peccati sono definiti dalla legge di Dio, allora comprendiamo bene che abbiamo bisogno di uno spirito che non ci è mai stato dato e che le chiese in genere ci hanno precluso dall'avere questo spirito. Romani sempre 8, versetto 10 dice: e se Cristo è in voi, bene, è il corpo morto a motivo del peccato. Come può essere il corpo morto a motivo del peccato dal momento che Cristo è in noi? Beh, se noi abbiamo chi è battezzato e veramente ha mantenuto quel rapporto con Dio, desideroso sempre di osservare la sua parola, è chiaro che mette a morte il corpo suo. Anche laddove c'è una tentazione, una irascibilità, un desiderio di vendetta, un'invidia, tutte queste cose devono essere messe a morte da noi stessi. E quindi, oltre a metterle a morte, noi vediamo che nonostante questo noi invecchiamo, e l'invecchiamento, come la morte che inevitabilmente prima o poi arriverà, non è altro che l'accettare tutto questo è la croce che Cristo ci ha detto che se noi la porteremo sino all'ultimo respiro della nostra vita, questa è la vera fede. Questa è la vera fede. Accettare l'invecchiamento, accettare la morte o anche qualsiasi altra ingiustizia, perché noi siamo in realtà, non dobbiamo chiedere sconti ai peccati che abbiamo commesso fin qui, fino ad ora, e non dobbiamo chiedere sconti nemmeno per quel che siamo. Anzi, dobbiamo dire sì, tutto questo noi lo meritiamo, ma sia reso grazie e gloria a Dio che Egli ci ha promesso la risurrezione dalla morte e ci ha promesso la salvezza. E tutto questo avviene che se Cristo è in noi, dice nel versetto 10, se Cristo è in voi, bene, è il corpo morto a motivo del peccato, in un modo o nell'altro, sia che lo reprimiamo noi il peccato, sia che il corpo morirà inevitabilmente, come in quello che viene chiamato il normale processo della vita, però dice che lo spirito invece è vita, lo spirito è vita a cagione della giustizia. A giustizia di quale tipo di giustizia? La giustizia di Dio, perché lui vede che noi lo accettiamo dentro la nostra vita, però nello stesso tempo lui lascia che noi paghiamo le conseguenze dei nostri peccati passati. Lui ha lasciato che noi nascessimo già mortali pur non avendo avuto nemmeno il tempo di peccare. Quindi questa per lui è una grande ingiustizia, soprattutto per quanti bambini, milioni di bambini che vengono abortiti ogni anno, sono milioni di bambini che dovrebbero, potrebbero diventare figli di Dio, vivere questa nostra stessa esperienza meravigliosa. E quindi diceva, lo spirito è vita a cagione della giustizia, la giustizia di Dio. E nel versetto 13 dice, perché se vivete secondo la carne, cioè diamo retta agli istinti disordinati del nostro corpo, voi morrete anche spiritualmente prima o dopo. Ma se mediante lo spirito e mediante anche la conoscenza della verità, oltre che essere cresciuti in grazia, perché abbiamo goduto della grazia di Dio fin dal primo momento che abbiamo respirato alla nascita, e anche in questo momento siamo oggetto della grazia di Dio, però dice, se mediante lo spirito mortificate gli atti del corpo, voi vivrete in eterno, poiché tutti quelli che seguono lo spirito di Dio, o tutti quelli che hanno lo spirito di Dio e quindi lo seguono, sono figlioli di Dio. E ovviamente Dio non vuole perdere nessuno dei suoi figli. Potrebbero sorgere questo genere di domande. Quali sono le caratteristiche di chi vuole arrendersi realmente a Dio? Ecco, prima abbiamo visto quali sono le caratteristiche di quelli che sono veramente ravveduti. Ora vediamo, perché molti possono essere ravveduti, però si piangono sempre addosso. Qual è la differenza tra essere ravveduti e arrendersi a Dio? Uno può essere ravveduto perché dice: io ho sempre questo brutto vizio che quando mi arrabbio alzo la voce e alzo le mani e malmeno mia moglie, per dire. Arrendersi a Dio realmente significa non fare più quella cosa. Quindi una cosa è pentirsi e un'altra cosa è convertirsi. La parola convertirsi richiede un arrendersi totalmente a Dio. Significa è come mettersi le manette, come tapparsi la bocca, è come mettersi lui stesso o lei stessa in prigione per non peccare. Quello significa: Signore, agisci tu, perché io qualsiasi cosa dico, qualsiasi cosa faccio, finisco per fare del danno. Ovviamente non è che Dio ci vuole che noi viviamo così 24 ore su 24 ore, ma quando subentrano quelle situazioni difficili. Quindi, quali sono le caratteristiche di chi vuole arrendersi realmente a Dio? La totale arresa a Dio si vede nelle attitudini, non tanto nelle azioni, perché molte azioni possono essere come quelle degli scribi farisei, che a tanti apparivano estremamente religiosi e santi, ma dentro di loro, nella loro mente, covavano pensieri cattivi, perfino pensieri omicidi. Quindi la totale arresa a Dio si vede nelle attitudini interiori, come dimostrato dalle persone fedeli a Dio nelle scritture, in tante scritture, ma ne vedremo alcuni. Vedremo nelle prossime pagine alcuni esempi di totale arresa e volontà di obbedire a Dio, perché quando c'è questa resa e volontà di Dio, questa è la fede che trionfa, non la fede senza opere, quella morte. Allora, la prima attitudine interiore di chi vuole arrendersi a Dio: fai tuo il pensiero di Dio. Cioè, io per arrendermi totalmente a Dio devo fare mio il pensiero di Dio. Noi tante volte il nostro pensiero è contrario a quello di Dio, soprattutto quando si tratta di essere generosi, quando si tratta di perdere qualcosa, di sacrificare qualcosa. Fai tuo il pensiero di Dio. Difatti, nella prima lettera dell'Apostolo Pietro, nel capitolo 4, nel versetto 1, dice: poiché dunque Cristo ha sofferto nella carne, anche voi armatevi dello stesso suo pensiero. Armatevi dello stesso suo pensiero, che cioè colui che ha sofferto nella carne rinuncia al peccato. E per quale motivo? Nel versetto 2 lo dice: per consacrare il tempo che gli resta da vivere nella carne non più alle passioni degli uomini, non più all'irascibilità, all'invidia, alla vanità, insomma la lista sarebbe lunga, non più alle passioni degli uomini, ma per consacrare il tempo che ci resta da vivere alla volontà di Dio, che è meravigliosa la sua volontà ed è sempre per il nostro bene. Nel versetto 3 dice: basta con il tempo trascorso a soddisfare la volontà dei pagani, vivendo nelle dissolutezze, nelle passioni, nelle ubriachezze, nelle orgie, nelle gozzoviglie e nelle illecite pratiche idolatriche. Noi quando vediamo queste tante volte immaginiamo anche, come dire, delle scene fisiche, ma in realtà se tutte queste cose, tutte le dissolutezze, queste passioni, queste ubriachezze, le orgie, non sono solo cose fisiche di cui qui sta parlando, ma è quando noi facciamo, dal punto di vista religioso, delle ammucchiate, come l'ecumenismo, dove si gozzoviglia, dove Vogliamoci bene, le dottrine sono viste come le cause della divisione, e sempre di più ne sentirete parlare, e anche nelle illecite pratiche idolatriche. È una traduzione infelice quest'ultima frase perché non ce ne sono pratiche idolatriche lecite. E questa è una prova, diciamo, questa ultima frase che voi potete leggere assieme a me, potete capire come a volte alcuni traduttori non è che poi ce la azzeccano sempre la traduzione. La seconda attitudine di chi vuole arrendersi a Dio, la seconda attitudine di chi vuole arrendersi a Dio è questa. Riconosci il tuo debito. Riconosci il tuo debito. Invece c'è gente che pensa di non avere mai debiti con nessuno. E dice no, no, grazie io questo no, perché oppure addirittura quando sono costretti ad accettarlo dice a buon rendere, come per dire io non voglio debiti con nessuno. E generalmente sono persone che non vogliono nemmeno debiti con Gesù Cristo, soprattutto questi sono gli ebrei, una parte di ebrei, i quali dicono: ma chi glielo ha fatto fare di sacrificarsi? Oppure addirittura senza rendersene conto bestemmiano dicendo: ma chi glielo ha detto di sacrificarsi per noi? Quindi non capiscono che noi, e tante volte molti di noi, pur non essendo ebrei, molti nel mondo, anche i popoli gentili, non capiscono che noi viviamo continuamente nel debito. Noi siamo perennemente debitori. Debitori ovviamente di Dio, ma anche del prossimo. Perché quando Dio ci ha dato i 10 comandamenti che dice non fare questo, non fare quello, non rubare, non commettere adulterio, lui dice praticamente qual è lo scopo fondamentale? Non fare danni all'amore. Quindi la motivazione di tutti quei comandamenti, sono per farci capire che se noi violiamo quei comandamenti, consapevolmente o inconsapevolmente, noi violiamo la giustizia e violiamo l'amore, l'amore di Dio. Quindi la seconda attitudine di chi vuole arrenderci a Dio è riconosci il tuo debito. Noi siamo sempre debitori gli uni gli altri. Non possiamo pensare che noi abbiamo o possiamo pareggiare il conto, né tantomeno pareggiare il conto con Dio che ha dato la vita per noi. Dio ha sacrificato la sua vita, Dio ti ha rivelato la verità, ti ha riscattato dalla morte per darti la vita eterna. Tu dici, ma io ancora sono un essere mortale. Sì, ma Lui quando ci chiama per darci il suo spirito, che impregna il nostro spirito umano, il suo spirito eterno, già impregna di eternità, come abbiamo sentito nel sermone oggi, impregna di eternità il nostro spirito umano. Nel Salmo 86, nel versetto 11, dice: O Signore, questo è il re Davide, dice: O Signore, insegnami la tua via, io camminerò nella tua verità, unisci il mio cuore al timore del tuo nome. Io ti loderò, Signore Dio mio, con tutto il mio cuore e glorificherò il tuo nome in eterno, perché grande è la tua bontà verso di me. Tu hai salvato l'anima mia dal soggiorno dei morti. Ecco qual è il nostro debito, che solo Lui può condonare. La terza attitudine di chi vuole arrendersi a Dio è questa: dona a Dio le primizie tue. Ma non le primizie tue in termini di cose. Dona a Dio la primizia di te stesso. La primizia di te stesso. Cioè, la mattina, quando ci svegliamo, cosa pensiamo? Pensiamo a tante cose, ma non a colui che ci ha dato il respiro e che ci ha permesso di dormire tutta la notte. Dobbiamo essere alleati con Dio. Quindi affidiamogli i nostri progetti e la nostra stessa vita. Dobbiamo donare a Dio la primizia di noi stessi, del nostro essere, oltre che delle nostre cose. In Salmo 143, nel versetto 8, al mattino, qui è sempre Davide che ci insegna in qualche modo le attitudini che dobbiamo avere, al mattino fammi udire la tua bontà, perché io confido in te. Fammi conoscere la via da seguire, perché io elevo l'anima mia a te. Questo di prima mattina si deve fare, appena svegliamo, quando ancora siamo coricati nel letto e apriamo gli occhi. Perché tu non parti per un lungo viaggio senza mettere prima la benzina nell'automobile. Nel Salmo 37, versetto 5, Davide continua a dire: riponi la tua sorte nel Signore. Questa è un'esortazione che lui, in qualità di re, dà al suo popolo e lo dà anche a noi. Dice: confida in lui ed egli agirà. Quindi dona a Dio le primizie di te. Questa è la terza attitudine. La quarta attitudine di chi vuole arrendersi veramente a Dio: coltiva il legame con Dio. Noi siamo come delle foglie legate ai rami di un albero. Se noi ci stacchiamo dall'albero, la foglia o il frutto secca. Quindi dobbiamo sempre ricordare e riconoscere di appartenere a Dio e non più a noi stessi, anche perché noi non siamo eterni. La vita che abbiamo non è nostra, non ci appartiene. Dipende da Lui in ogni caso. Quindi dobbiamo riconoscere di essere instabili e di avere bisogno sempre dell'aiuto di Dio, più che dell'aiuto dell'uomo. Spesso l'aiuto dell'uomo, quando viene dall'uomo, poi l'uomo vuole un ritorno. Salmo 25. A te, o Signore, io elevo l'anima mia. Questo è un modo di pregare per coltivare questo rapporto, legame con Dio. Salmo 119, versetto 5. Sia ferma la mia condotta nell'osservanza dei tuoi statuti. È un chiedere a Dio di aiutarci a creare come una specie di protezione o di una siepe attorno a noi, affinché la nostra condotta non vada oltre o non vada troppo al di là nella violazione della parola di Dio. Dice nel versetto 10: io ti ho cercato con tutto il mio cuore, non lasciare, ti prego, che mi allontani dai tuoi comandamenti. Perché Davide era consapevolissimo che quando noi abbiamo l'attitudine di far prevalere l'inclinazione a controbattere o a resistere, a non arrenderci a Dio, lui qui è consapevole del fatto che tutti noi esseri umani, che la sua natura umana, come quella di tutti noi, tende ad allontanarci, anche perché la nostra memoria tende sempre a dimenticare, ad essere sempre più affievolita, soprattutto nei momenti delle nostre passioni e delle nostre tentazioni o delle nostre concupiscenze o dei nostri desideri. A tutti i costi vogliamo quella cosa o la vogliamo subito, eccetera. Quindi questo genere di preghiera, se sincera, se intensa, fa sì che quando siamo tentati dalle nostre debolezze, Dio ci avverte in vari modi e ci fa perfino rialzare dalla nostra caduta, o addirittura impedisce la nostra caduta. Se il nostro legame lo teniamo sempre vivo con Lui. Quindi il legame con Dio va coltivato giorno dopo giorno. Altrimenti noi, quando saremo con Lui, magari potremmo dire: sì, Signore, ma noi abbiamo fatto tante cose. Però Lui poi alla fine dice: noi abbiamo fatto tante cose per te. Abbiamo dato testimonianza a tanti parenti e amici per te. E Lui dirà: ma io non vi conosco. Tanti fanno grandi opere, tanti fanno predicazioni, anche di porta in porta. Ma queste persone individualmente hanno queste attitudini di arrendersi a Dio? Io dubito molto, per il fatto che loro insegnano che Dio ha abolito la legge, che Cristo ha abolito la legge. Quindi come possono coltivare un legame se poi non sanno nemmeno cos'è la preghiera, o al massimo la preghiera è quella che si fa davanti in congregazione, solo per fare, magari alcuni la fanno come una recita, quando in realtà la preghiera è un creare, un costruire, un coltivare il legame con Dio. La quinta attitudine di chi vuole arrendersi a Dio, notate bene, è questa: ama Dio e non soltanto la sua via. Ama Dio e non soltanto la sua via. Gli antichi scribi e farisei amavano i comandamenti, la legge di Dio, perlomeno a parole, ma non amavano la persona di Dio. Non avevano un rapporto con Dio. Invece noi non dobbiamo trasformare, per esempio, tante volte diciamo noi non onoriamo il sabato, noi santifichiamo il sabato per onorare Dio. Il sabato è uno strumento che Dio ci ha dato per entrare in comunione con Lui attraverso queste sante adunanze sabbatiche. Quindi dobbiamo amare Dio come persona per quello che Dio è spirito, e in questo spirito ci sono tutte le qualità, le prerogative divine, che sono giustizia, amore, bontà, misericordia, giusto discernimento. Quindi sono tutte cose che noi dobbiamo assimilare e farle diventare nostre. Se non amiamo Dio, la persona di Dio, la nostra giustizia diventa idolatria, perché idolatriamo la legge ma non adoriamo Dio. Nel Salmo 42, nel versetto 1, Re Davide scriveva: come la cerva desidera i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia è assetata di Dio, del Dio vivente, quando verrò e comparirò in presenza di Dio. Quando? Quando verrò e comparirò alla sua presenza. C'è questo grande, immenso desiderio di vedere Dio faccia a faccia, come abbiamo sentito anche nel sermone. Quindi questa è la quinta attitudine: ama Dio e non la sua via soltanto, se no diventiamo religiosi senza Dio. La sesta attitudine di chi vuole arrendersi a Dio è: sacrificati per gli altri, sacrifichiamoci gli uni gli altri. La salvezza di molti ha priorità sulle aspirazioni individuali. Dobbiamo sacrificare il nostro ego, le nostre ambizioni, a volte fare qualche passettino indietro pur di aiutare gli altri a fare un passettino in avanti, in modo che non restino indietro. In Matteo 26, versetto 39, Gesù, andando un po' più avanti, si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi. Quindi Gesù ha fatto questo per sacrificarsi per noi, e lui poteva evitarlo questo. Filippesi 2, nel versetto 5, questa è l'esortazione: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato anche in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi avidamente, gelosamente, ma spogliò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidire fino alla morte, e alla morte della croce. Quindi sacrifichiamoci per gli altri. La settima attitudine di chi vuole arrendersi a Dio è questa: credere fermamente alle promesse di Dio. Perché se manchiamo di credere alle promesse di Dio, allora cadiamo e abbocchiamo quello che il mondo ci offre. Quindi dobbiamo meditare sulle conseguenze e scegliere la via che conduce alla vita. Il profeta Isaia fu ispirato a scrivere nel capitolo 1, versetto 19: se siete disposti a ubbidire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate e siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Questo può avvenire sia fisicamente e soprattutto avviene spiritualmente, perché i nostri nemici, quelli che vogliono veramente divorarci, sono Satana e i suoi demoni. Marco 10, versetto 29, dove Gesù risponde: in verità vi dico che non vi è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli o sorelle o madre o padre o figli o campi per amor mio e per amore del Vangelo. Questo non significa lasciarli definitivamente perché o farli morire di fame, perché chi abbandona la propria famiglia è peggio di un infedele, ma dice chi non necessariamente rimane e coltiva le stesse idee o la stessa fede o religione dei propri fratelli, dei propri genitori o figli, o dice ma chi li lascia quelle idee, in questo caso cattoliche, protestanti, testimoni di Geova, mormoni, quello che volete, per amor mio e per amore del Vangelo, il quale ora in questo tempo non ne riceva 100 volte tanto case, fratelli, sorelle, madre, figli, campi. E queste case, fratelli, sorelle, madre, figli e campi siete voi, fratelli. Voi siete la mia famiglia, la famiglia di ciascuno di voi che siete voi, ognuno di voi siamo la famiglia l'uno dell'altro. E insieme però, dice, non sarà tutto rose e fiori. Assieme a queste cose meravigliose, questa nuova famiglia, anche persecuzioni. E nel secolo a venire però la vita eterna. Cioè non è che Dio ci dà la vita eterna senza metterci alla prova, senza farci passare dalla prova del fuoco. Quindi i principali comportamenti esteriori del vero pentimento sono la confessione, la preghiera, la premura, l'umiltà. Ma abbiamo visto che i principali comportamenti interiori della totale arresa e volontà di ubbidire a Dio per mettere veramente in atto una vera e propria conversione, cambiamento nella santità, sono questi. Fai tuo il pensiero di Dio, riconosci il tuo debito, dona a Dio la primizia di te stesso, coltiva il legame con Dio, ama Dio, non la sua via soltanto, sacrificati per gli altri, sacrifichiamoci gli uni per gli altri e crediamo alle sue promesse con una fede assoluta.